Chiacchiere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne.
La voce, il modo in cui ci parliamo, hanno un ruolo fondamentale nella nostra identità di donne. Ne parliamo oggi con la psicologa Laura Pigozzi. Buongiorno a tutte, benvenute a questa nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere. L'ospite di oggi è Laura Pigozzi, che si occupa di psicanalisi e quindi psicanalista, ma è anche un'insegnante di canto e tra l'altro appunto dedica a queste due passioni, a queste due attività, anche uno studio approfondito, per cui ha recentemente realizzato diversi testi di cui poi parleremo nell'intervista con lei. Laura sarà ospite di due episodi, il primo che è quello di oggi dove tratteremo appunto l'argomento della vocalità ed un prossimo episodio dove invece affronteremo il tema delle dinamiche familiari con particolare attenzione al ruolo femminile, quindi al ruolo della donna. Benvenuta Laura.
Grazie e grazie di questo spazio, di questa accoglienza.
Grazie mille a lei per aver accettato l'invito. Allora, come anticipavo alle nostre ascoltatrici, vorrei soffermarmi oggi su questo tema che per me, tra l'altro, come anticipavo prima quando ci siamo sentite, è un tema inesplorato, potrei dire, che è il discorso legato alla musica, alla vocalità e al canto. Lei infatti è un'insegnante di canto che però ha trovato appunto dei punti di contatto tra questo particolare tipo di attività legata alla musica e invece l'altra sua attività, che è quella della psicanalisi. Ci racconti anzitutto quali punti di contatto hanno questi due ambiti all'interno della sua vita e poi in generale anche nella pratica professionale.
Sì, beh, innanzitutto diciamo che la mia preoccupazione principale è stata quella di accordare questi due ambiti, innanzitutto anche per me, perché naturalmente non è così evidente che una persona che si occupa di psicanalisi sia anche un insegnante di canto. Infatti molto spesso queste due professioni accostate lasciano abbastanza incuriositi.
Perplessi.
Sì, ma anche incuriositi.
Sì, certo.
Però forse qualcuno anche perplesso. E quindi è chiaro che per me è stato un grande cammino quello di mettere insieme queste due questioni, che in realtà stanno insieme molto bene, nel senso che, come dice Jacques Lacan, che è lo psicanalista francese di riferimento che io utilizzo, la voce è il vettore più prossimo all'inconscio. E quindi a partire da questa sua affermazione, che per me è stata naturalmente una manna dal cielo, ho lavorato e per prima cosa ho spiegato in questo testo, che è un testo che si chiama A nuda voce, vocalità, inconscio, sessualità. Ho proprio spiegato nel primo capitolo in che senso la voce è l'inconscio. La voce è l'inconscio perché innanzitutto la voce non mente. Quindi quando qualcuno ci sta dicendo qualcosa che non è precisamente corrispondente al vero, ce ne accorgiamo subito.
Sì, sentiamo quella sorta di vocina interna che ci dice che qualcosa non va o che comunque ci mette in allarme.
Esatto. E questo perché? Perché della voce noi non siamo padroni. Anche un attore che recita, ci sono stati esperimenti in questo senso, e registra più volte una stessa frase, non la dirà mai nello stesso modo. La voce ha un aspetto che non controlliamo e quindi, ancora una volta, anche qui è un aspetto che ha a che fare con la psicanalisi, la quale appunto si occupa proprio di ciò che non controlliamo, l'inconscio. Dell'inconscio noi non vogliamo sapere, ma lui comunque si fa i fatti nostri, cioè lui comunque certo. insiste, quindi
no, a voler quindi... prendere parte alla nostra vita, no? A volte magari esatto. lo vogliamo tenere un po' così in disparte, mentre in realtà siamo un tutt'uno, e quindi questo inconscio c'è, e come lei diceva, a volte si fa sentire attraverso questa voce e le sue varie modalità.
Esatto, l'inconscio noi diciamo che insiste sul corpo e insiste sulla voce, insiste sul corpo perché naturalmente lo vediamo, no? Molte patologie interessano il corpo, prendiamo le anoressie tanto per prenderne una molto chiara, ma insiste anche sulla voce, che è un po' quella soglia tra lo psichico e il fisico che racconta della nostra storia, per cui il nostro timbro sarà una sorta di mappa, di pergamena, di carta geografica, di quello che abbiamo vissuto e del modo soprattutto in cui lo abbiamo elaborato, perché questo è il fatto, cioè uno stesso trauma non viene elaborato nello stesso modo da soggetti diversi. Prendiamo anche per esempio due gemelli che vivono magari lo stesso abbandono, questo non farà di loro due persone uguali dal punto di vista del trauma, perché ciascuno lo elaborerà in maniera diversa, e nella voce noi abbiamo questo aspetto timbrico che è anche un aspetto rumoroso, se vogliamo, perché la voce non è la nota, no? La voce è ciò che sporca la nota. Quindi noi possiamo anche cantare, possiamo mettere in partitura quello che stiamo cantando, ma la voce non sarà mai quella cosa che c'è scritta in partitura. Perché? Perché la voce umana è fatta di un timbro, quindi di una componente di rumore, che è quella che la fa anche così caratteristica e la fa così individuale. Quindi c'è una componente della voce timbrica che è individuale, perché proprio come un timbro, no? Perché un po' ha a che fare con la conformazione del nostro viso, del nostro corpo, per cui risuona diversamente in ogni corpo, ma un po' anche perché risente, e anzi molto risente, di questa parte inconscia di cui appunto stavamo parlando. Quindi il timbro è un po' la marcatura del soggetto.
Sì, è come se fosse, mi viene in mente mentre lei parla, una sorta di impronta digitale, che non è appunto un'impronta fisica, tattile, eccetera, ma è vocale, che però contraddistingue ogni persona.
È esattamente un'impronta digitale ed è più precisa dell'impronta digitale, perché l'impronta digitale si può chirurgicamente fare una specie di ablazione, no, del polpastrello, è una cosa che fanno nel mondo del crimine, sì, una certo. cosa conosciuta questa. Mentre i sofisticati sistemi di riconoscimento utilizzano la vocalità.
Ho capito. E invece in base ai suoi studi e alla sua esperienza, ci sono degli elementi comuni o comunque distintivi della vocalità del mondo femminile rispetto a quello maschile, nel senso che quello che mi interessa capire è proprio se ci sono delle cifre distintive o magari anche degli utilizzi o delle dinamiche legate alla voce che sono più specifiche appunto per il mondo delle donne?
Beh, dunque, noi dal punto di vista del canto abbiamo una tripartizione sia per le voci maschili che per le voci femminili, a partire dai gravi verso gli alti. Detto questo, così come abbiamo una muta vocale per gli uomini che è un po' più accentuata, ma abbiamo anche una muta vocale per le donne che è un po' meno accentuata. Nel corso degli anni le voci maschili e femminili sono meno differenziate, cioè se una volta la distanza tra un soprano e un tenore, per esempio, era di un'ottava, tant'è che gli studi, proprio gli esercizi del mondo musicale, gli studi pubblicati per esercitare le voci sono gli stessi per i tenori e per i soprani, e per i baritoni e per i contralti, per i bassi e per i contralti, e per i baritoni e per i mezzi, oggi, e c'è sempre appunto una distinzione di un'ottava, oggi questa cosa non è più così, Non è più così perché le voci si stanno avvicinando, cioè le voci maschili sono un po' più alte e le voci femminili sono un po' più basse.
Caspita, questo è interessante proprio a livello di cambiamento, quindi della popolazione, cioè cambiamento proprio delle persone, delle loro caratteristiche fisiche, quindi nel corso del tempo.
Cambiano le caratteristiche fisiche, cambiano anche i ruoli sociali, cambiano le aspettative e tutto questo inerisce a, diciamo, all'inconscio, perché l'inconscio non è una scatola nera che non è toccata dal soggetto che vive nel mondo, ma il soggetto è sempre a bagno nell'altro, è sempre immerso in relazione, è sempre immerso nel sociale, quindi non è che le questioni sociali non ineriscano l'inconscio, tutt'altro. E quindi anche questo posizionamento soggettivo diverso, cioè le donne non hanno più bisogno di fare la voce acuta per essere carine, per essere no, per corrispondere a un modello, e anche questo evidentemente passa nella voce, che è appunto inconscio.
È come se ci fosse una sorta di imprinting, diciamo, delle dinamiche sociali, dei cambiamenti anche che stanno avvenendo nel rapporto tra i generi, e che questa cosa in qualche modo, lei dice, di fatto vada a marcare l'inconscio del singolo, che poi diventa anche inconscio collettivo, cioè c'è una continua ripercussione tra questi due elementi, l'individuo e la collettività, anche per quanto riguarda questi cambiamenti a livello sociale e relazionale, quindi.
Sì, sì, non diventa inconscio collettivo nel senso junghiano, secondo me, ma diventa proprio inconscio che è diciamo, relativo anche agli altri, perché appunto l'inconscio è l'altro, no? Dice Lacan, cioè ha a che fare con le aspettative che gli altri hanno su di noi, no? Pensi anche certo. Quando un bambino viene al mondo con una serie di parole, ha già una valigia piena di parole, che sono le parole e anche il modo di dirle, il modo di pronunciarle che i suoi genitori hanno appunto pronunciato prima che lui venisse al mondo.
Quindi viene l'elemento del linguaggio, tra l'altro qualche tempo fa ho avuto ospite appunto Irene Riva, con cui abbiamo discusso di dinamiche di genere eccetera, e anche con lei abbiamo toccato questo passaggio legato al linguaggio rispetto alla definizione in qualche modo che l'individuo dà di sé, che la società dà dell'individuo in relazione anche al genere e a tutte queste dinamiche. Quindi anche in questa occasione sta ritornando un po' questo tema del linguaggio proprio originario e con cui le persone si definiscono e definiscono la propria individualità.
Aggiungerei, per quello che mi riguarda, anche il tema della prosodia, cioè io posso dire una parola con tante prosodie, cioè con tanta musica, cioè posso dirla in maniera diversa. Se io dico alla mia bambina come sei bella, posso dirlo freddamente come sei bella, oppure posso dire come sei bella. No, cioè ci sono tanti, cioè, quindi quello che conta dal mio punto di vista, e per questo parlo della relazione tra la voce e l'inconscio, è che il modo in cui io dico le cose, il modo in cui io parlo di mia figlia, per esempio, fa marcatura. Non è solo quello che le dico, ma
aggiunge degli elementi cruciali di significato al messaggio, insomma, che si dà in quel momento, certo. E invece, a proposito del suo testo, appunto A nuda voce, ci sono anche dei richiami in quel senso alla sensualità femminile, quindi al mondo in qualche modo così più legato alla sfera proprio fisica, intima, eccetera, delle relazioni particolari. Ci vuole un po' raccontare questo concetto che ha appunto descritto nel suo testo?
Sì, lo racconto con piacere, perché questo testo è formato di quattro parti, quindi la prima si intitola La voce e l'inconscio, la seconda è sulle voci familiari, cioè come incidono le voci della madre e la voce del padre sui soggetti, il terzo appunto si chiama voce e godimento femminile, e il quarto la voce e l'amore, perché la voce è anche un modo per capire qualcosa di più dell'altro. Ma questo capitolo terzo sulla voce e il godimento femminile è il capitolo che di solito viene tralasciato, cioè questo testo è per esempio studiato nei programmi di conservatorio, nei programmi delle università, Però lei
eccetto
sa che adesso...
il capitolo,
esatto,
terzo.
Eccetto, capitolo 3.
Invece qui per noi è interessantissimo perché parliamo appunto di donne, di miglioramento personale delle donne e comunque del mondo femminile, quindi mi sembra lo spazio giusto invece per approfondirlo.
Perfetto. E dunque, allora, la questione è che il cantare, ma anche il parlare, produce godimento in un corpo. Allora sono andata a cercare di capire che tipo di godimento produce. Dalla teoria di Jacques Lacan noi sappiamo che l'uomo vive due tipi di godimento sostanzialmente: un godimento fallico, una libido fallica, emissiva, più maschile, che ha un andamento di acme e scarica, e una libido più femminile, questo lo dice anche la Françoise Dolto, questo è Françoise Dolto soprattutto che dice di questa libido femminile che è in forma un po' concentrica. Analizzando i disegni dei bambini, Françoise Dolto, che è una psicanalista francese anche lei, dice appunto che i maschi hanno questi segni che agitata, no? Quindi queste parabole, questi lanci, questi segni agitata che fanno parte poi dei loro giochi, lanciare i sassi, eccetera, e, la fionda, cioè, quindi che riguarda un po' la loro libido, che è una libido emissiva, mentre le ragazze hanno più dei segni concentrici, amano le scatole, amano appunto le cose un po' più tonde. E questo, dal mio punto di vista, ha a che fare con una certa concentricità che ritroviamo sia nel suono, perché il suono ha un andamento concentrico, quindi il suono si muove nello spazio proprio in modo concentrico, sia ha a che fare con quell'altro tipo di godimento femminile che non è quello clitorideo, quello fallico, ma è un movimento un po' più diffusivo che si diffonde proprio nel corpo della donna, che non ha una localizzazione precisa e che per questo la donna ne sa dire molto poco, che possiamo identificare con una formula che ha usato Lacan e che si chiama godimento altro. Quindi è un godimento altro con la A maiuscola, un godimento che fa riferimento ad altro, che porta la donna un po' anche fuori di sé, diciamo, e che in qualche modo, associando il godimento del canto e il godimento altro che una donna prova a livello libidico, senza mai saperne dire precisamente qualcosa, mi pareva una buona idea, e questo è un po', diciamo, il mio apporto, no, alla questa faccenda, mi pareva una buona idea per far capire qualcosa di più alle donne stesse di quel godimento che provano ma che non sanno descrivere. Quindi in questo capitolo appunto analizziamo anche varie cose, per cui anche c'è un paragrafo che si intitola La voce femmina, dove si spiega un po' perché la voce femmina. Si parla delle labbra vocali, si chiamano corde vocali solo recentemente, ma il suo scopritore nel 1700 le ha chiamate labbra vocali perché sono assolutamente, diciamo dal punto di vista della forma, omomorfiche, proprio uguali alle labbra del sesso femminile. Quindi se lei guarda un esame che si fa con delle attrezzature apposta sulle corde vocali, lei vedrà appunto che queste corde si aprono e chiudono, ma sono fatte proprio come le labbra del sesso femminile. Allora, questo, diciamo, movimento concentrico che il suono, che parte dalle corde vocali, emette nel corpo, mettendolo in un godimento estatico, quando qualcuno canta e ha un suono ben emesso, ha un godimento estatico. Ecco, io l'ho trovato molto simile, è una metafora molto simile a quella che la donna prova in un godimento, che è quella parte di godimento di cui non sa dire, quel godimento altro che non è il godimento clitorideo, che funziona esattamente come un pene, no? Cioè sì, con un regime di acme scarica.
E detto sì, un'analogia di, diciamo, in questo senso di non solo di forma ma anche di sostanza, per appunto questo parallelismo tra, appunto, come diceva lei, l'estasi, diciamo, del canto e quest'altro tipo di godimento invece legato più alla sfera sessuale.
Sì, le dirò che questa idea mi è venuta a partire da un collettivo tra analiste donne che abbiamo fatto ormai diversi anni fa, che si chiamava Forum Lusalomè, donne psicanaliste in rete, e in questo collettivo, cercando proprio di parlare almeno tra analiste di questo godimento femminile che è un po' questo sconosciuto, un significante che era proprio emerso da tra molti era proprio quello di concentricità, e quindi mi è sembrata una buona pista per approfondire attraverso il tema della voce, che offriva non solo una metafora esterna ma una metafora di godimento interno, perché l'uomo, per esempio, può toccare dei livelli estatici nel canto simili a quelli che la donna prova nel godimento genitale. Intanto mi scuso per questa voce, ma esco da una bronchite e sono stata
come
molti voce
in questo periodo, sì.
Giorni, sì.
Ascolti, per chiudere un po' questo discorso legato alla vocalità, le chiederei appunto di lasciarci, di salutare le nostre ascoltatrici con diciamo qualche suggerimento che lei può dare appunto come esperta della voce, legata in un certo senso al miglioramento personale delle donne, cioè come le donne in qualche modo possono attraverso la voce migliorarsi o riuscire a trovare in qualche modo, come dicevamo anche adesso, una magari una via per trovare una, non so, una pacificazione, un'estasi, piuttosto che in questo senso, quindi l'utilizzo della voce applicata un po' alla vita di tutti i giorni delle donne, quale tipo di ruolo può avere?
Ma innanzitutto suggerirei a tutte di ascoltarsi, perché la zona di emissione del nostro suono racconta tanto sul nostro tipo di difese. Faccio un esempio molto chiaro: ci sono molte persone che nasalizzano, quindi parlano con una voce molto di punta, molto nasalizzata. Nasalizzare significa portare la voce solo in un punto della testa e dimenticarsi che la voce deve circolare nel corpo. Questo tipo di voci hanno una caratteristica e riguardano il fatto che le persone pensano di potersi difendere appuntendo la voce. Questo in realtà le mette in una condizione di di mancanza di accoglienza da parte dell'orecchio dell'altro, perché le voci nasali sono abbastanza sgradevoli. Lo stesso dicasi per quelle voci troppo alte, quelle voci tutte di testa, quelle voci tutte alte così, no? Quelle che sì, tagliano fuori il corpo, quelle voci che tagliano. Quindi ascoltarsi e cercare di trovare anche nella voce un equilibrio in cui la testa e il corpo collaborino. Noi in fondo siamo come un violino, una chitarra, quindi i suoni della parte alta che corrisponde alla testa devono mischiarsi nella gola, che è il buco centrale del violino o della chitarra, con i suoni della parte bassa, che sono appunto caratterizzati dalla pancia dello strumento. Quindi il mettere d'accordo la testa con la pancia è una delle questioni del femminile, soprattutto in un momento in cui noi siamo molto occupate a farci spazio, giustamente, a farci largo, ma rischiamo di appuntire anche la nostra voce, che alcune volte è una cosa che funziona, ma se diventa una abitudine noi siamo sempre in guerra, siamo sempre in guerra col mondo, siamo sempre in guerra con l'altro, siamo sempre in guerra con la nostra voce, e una voce appuntita ha come risposta non un'accoglienza, ma
sì,
una
un rifiuto, pressione. Un'opposizione. Quindi il consiglio è quello un po' di cercare la via dell'equilibrio di sé, a partire proprio anche dalla nostra voce, che diventa un modo appunto per trovare sia un equilibrio personale.
Innanzitutto cominciare a capire dove stiamo parlando, dove stiamo emettendo il nostro suono, che parti del corpo risuonano, ci dà delle informazioni straordinarie su dove siamo, e soprattutto magari ci accorgiamo che con una persona abbiamo una voce, con un'altra un'altra voce. Questo ci dice molto sulla relazione che stiamo intrattenendo, e la voce ci rivela molto di più che le parole, perché a volte le parole non arrivano subito, arrivano magari dopo un lavoro, no? Anche di riflessione su di sé, ma la voce arriva sempre, quindi capire dove stiamo emettendo, quale parte del corpo vibra e risuona, ci aiuta a capire dove siamo e cosa possiamo fare, e anche, non dico cosa, ma come possiamo. Innanzitutto, per esempio, se ci accorgiamo che siamo tutte di testa o di naso, cercare di sentire anche le vibrazioni del petto, cominciare a sentire che non siamo solo tutta testa, che è come se io ho uno stereo, no? E ho una cassa dei bassi e una cassa degli alti, e togliessi la cassa dei bassi. Se lei ascolta la sua canzone preferita e toglie la cassa dei bassi, sì, sentirà una canzone che non sarà più la sua preferita. E così la nostra voce, non possiamo toglierci una cassa, generalmente noi ci togliamo la cassa dei bassi.
Okay. La ringrazio per questo suggerimento molto pratico, perché davvero va fuori magari un po' dalle nostre abitudini, dalle nostre visioni, e quindi trovo che sia davvero un punto di vista, una prospettiva diversa da quelle abituali, ma molto interessante proprio nell'ottica di un equilibrio con noi stesse e con il contesto in cui siamo immerse. Quindi la ringrazio ancora per essere stata con noi e ribadisco l'invito, insomma, per la prossima chiacchierata legata al tema della famiglia e della maternità. Ancora grazie.
Ringrazio io lei, Cristina, e a presto.
Anche questa puntata podcast è finita, e nel rimandarvi alla prossima vi ricordo di dare una sbirciata al sito www.chiacchieredavenere.it e di seguirmi su Facebook e anche su YouTube, dove a breve ci sarà la nuova serie di video dedicate al mondo del coaching. A presto!